Apriamo le nostre Bibbie nell'Evangelo secondo Giovanni, al capitolo 20. Ora il primo giorno dei sabati, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava, e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro, e non sappiamo dove l'abbiano posto». Ora gli altri Vangeli ci dicono che Maria venne con diverse altre donne, e non c'è motivo di vedere in questo una discrepanza. Non c'è motivo di affermare che non sia venuta appunto con altre donne. Giovanni parla di Maria perché è lei quella che è corsa a casa sua, a dire a lui e a Pietro che il sepolcro era vuoto. Ma notate cosa disse quando portò la notizia. «Hanno tolto il Signore dal sepolcro, e non sappiamo, noi, al plurale, non sappiamo dove l'abbiano posto». E ciò implica che c'era qualcun altro con lei, le donne appunto, come affermano gli altri Vangeli. E quindi non ci sono contraddizioni tra questo e gli altri Vangeli, come alcuni pensano. Ci sono differenze nel racconto di quello che è accaduto in questa domenica mattina, e anche in altri momenti. Ma queste differenze possono essere armonizzate abbastanza semplicemente. Purtroppo alcune persone dicono che si tratta di differenze inconciliabili, di contraddizioni evidenti, e che quindi la Bibbia non è affidabile, non è parola di Dio. Ma queste differenze nei racconti non dimostrano affatto che la Bibbia non è la parola di Dio. Al contrario, dimostrano che gli scrittori non si sono messi d'accordo su quello che dovevano dire, in modo disonesto. Non si sono incontrati di nascosto, ora mettiamoci d'accordo per dare un'unica versione dei fatti. Ecco cosa dobbiamo dire. Se ogni storia fosse esattamente identica in ogni piccolo dettaglio, allora sì che ci sarebbe davvero motivo di sospettare un qualche tipo di accordo segreto. Ma dato che i racconti vengono da diversi punti di vista, da diverse prospettive, allora possiamo tranquillamente escludere che si siano accordati. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Sappiamo che l'altro discepolo è Giovanni. Ora Maria, la madre di Gesù, era sicuramente a casa di Giovanni quando Maria Maddalena venne ad annunciare la notizia, perché sappiamo dal capitolo 19 che Giovanni la prese in casa sua. E così Pietro e Giovanni corrono al sepolcro per capire cosa sta succedendo. Correvano tutte e due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò primo al sepolcro. Ora non so perché Giovanni abbia voluto precisare questo, forse per vantarsi. Era un giovane, e così superò Pietro nella corsa. E chinatosi, vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò. Ora la costruzione della frase in greco indica che questi panni di lino, che erano stati usati per avvolgere Gesù, si trovavano in una posizione particolare, in una forma circolare, come se un corpo fosse stato in mezzo. E il sudario, che era stato posto sul capo di Gesù, esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Quindi i panni e il sudario si trovavano in luoghi diversi del sepolcro. Questo ci porta al dibattito intorno alla sindone, che è conservata a Torino, se essa sia o non sia il vero sudario che è stato posto su Gesù. Ci sono molti che sono convinti che la sindone sia realmente il sudario di Gesù. Io invece ho difficoltà a crederlo, in quanto Giovanni ci parla distintamente dei panni e del sudario che era stato sul capo di Gesù e che giaceva in un luogo a parte, mentre nella sindone c'è la forma di un corpo intero, compreso il capo. Quindi non sono affatto convinto che fosse veramente appartenuto a Gesù. Credo che il Signore abbia deliberatamente permesso che tutte queste reliquie intorno alla vita e al ministero di Gesù Cristo andassero perse negli anni, perché Dio conosce la tendenza dell'uomo ad adorare degli oggetti. E Dio non vuole che adoriamo degli oggetti, ma vuole che adoriamo Lui. E così il calice d'argento di Antiochia, che si pensa fosse il calice usato da Gesù e dai discepoli nell'ultima cena, anzi dai discepoli perché Gesù non ha bevuto da quel calice. Io dubito della sua autenticità. Per anni sono state vendute schegge e frammenti della croce, e potevi comprare queste schegge, questi frammenti della croce. E naturalmente queste pratiche erano iniziate intorno al 400, e se mettevi insieme tutte queste schegge, potevi tranquillamente costruire una bella casa, e qualcuno ha fatto questa osservazione, che mettendo insieme queste schegge si poteva benissimo costruire una casa. Allora la Chiesa ha inventato il dogma della moltiplicazione miracolosa della croce, in modo da poter continuare a vendere schegge. E secondo questo dogma della moltiplicazione miracolosa della croce, ogni volta che dalla croce viene tolto un frammento, subito se ne forma un altro. Così possono continuare a venderne. È tragico che gli uomini trovino così grandi difficoltà ad adorare un Dio invisibile. E hanno bisogno di un oggetto, e questo molto facilmente diventa un idolo, e questa è idolatria, cioè adorare un qualsiasi oggetto. È idolatria, e l'idolatria è vietata dalla Scrittura, ma è qualcosa che l'uomo è portato a fare facilmente, e a causa di questa tendenza dell'uomo all'idolatria, credo che il Signore deliberatamente abbia fatto smarrire tutte queste cose, in qualche modo collegate a Gesù Cristo. Cose che ha toccato, la moneta che Pietro ha trovato nel pesce, tutte queste cose. E credo che il Signore abbia volutamente fatto perdere traccia di tutti questi oggetti, per preservarci dall'idolatria. Ora, quando uno inizia ad adorare un oggetto, un manufatto, c'è sempre una duplice rivelazione. Primo, ciò rivela che quell'uomo ha perso coscienza della potenza e della presenza di Dio nella sua vita. Nel momento in cui adoro un oggetto, significa che ho perso completamente coscienza della presenza di Dio. Significa che in qualche modo sto cercando quello che ho perso, e mi rimane solo qualcosa che mi ricorda quello che Dio ha fatto. E numero due, che l'idolatria, ogni tipo di idolatria, ci parla sempre di uno stato di esperienza spirituale in qualche modo decaduto, perduto. L'esempio della sindone e del modo in cui viene considerata, della riverenza e della venerazione di cui è circondata, è indicativo del perché Dio abbia voluto far perdere traccia di tutte queste cose. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro. Vide e credette. Quindi Giovanni ci racconta di come abbia creduto dopo aver visto queste cose. Dopo aver visto i panni di lino che giacevano a terra, si rese conto veramente che Gesù era risorto. Essi infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Probabilmente tornarono a dire a Maria quello che avevano scoperto, a Maria madre di Gesù, che abitava a casa di Giovanni. Per me è interessante che ancora non avevano compreso la Scrittura. E lo stesso Gesù aveva detto loro più volte che sarebbe risuscitato il terzo giorno. Ma loro non avevano ancora compreso pienamente questa verità. Ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro, a piangere. Ora Pietro e Giovanni erano corsi al sepolcro. Erano entrati, avevano visto i panni di lino e il sudario, e poi erano tornati a casa da Giovanni. Maria invece, dopo aver detto loro che il sepolcro era vuoto, ritornò al sepolcro, ma stavolta da sola, e mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro, e vide due angeli, vestiti di bianco, che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno portato via il mio Signore, e io non so dove l'abbiano posto». Detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che stava in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Per me è interessante come Maria non fosse interessata agli angeli. Questi due uomini vestiti di bianco che le chiedono perché piangi. Come avresti reagito tu se avessi visto degli angeli? Sono sicuro che saresti rimasto affascinato. Sarebbe stato qualcosa di emozionante. Ma la verità è che quando desideri Gesù, quando sei affamato di Gesù, sei poco interessato persino agli angeli. E lei voleva Gesù. Gli angeli non possono essere sostituti, non possono soddisfare il desiderio per Gesù. E così Maria si volge indietro nei confronti degli angeli. Non le importa degli angeli, io voglio il mio Signore. E Gesù era lì davanti a lei, ma Maria non lo riconosce. È interessante come ci fosse una certa difficoltà nel riconoscere Gesù risorto da parte dei suoi. E questa difficoltà era dalla parte di chi guardava. Leggiamo dei due discepoli sulla via di Emmaus. Gesù si unisce a loro e parla con loro, ma loro non lo riconoscono. È scritto che è perché i loro occhi erano chiusi che non lo riconobbero. E credo che ciò fosse dovuto a qualcosa di spirituale, per cui i loro occhi erano stati in qualche modo chiusi da Dio. Era Dio che non voleva che lo riconoscessero. E finché Gesù non spezzò il pane, chissà, forse videro i fori dei chiodi nelle sue mani, ma fino ad allora non lo riconobbero. Nel prossimo capitolo di Giovanni, il capitolo 21, quando Gesù prepara il pesce per i discepoli sulla spiaggia, di nuovo è detto che nessuno gli chiese chi sei, sapendo che era Gesù. Quindi c'era probabilmente qualche differenza nel suo aspetto fisico, nell'aspetto del suo corpo risuscitato, abbastanza da rendere difficile identificarlo unicamente per l'aspetto fisico. Ma Maria non pensò che fosse Gesù, pensò che fosse il giardiniere. È possibile che, dato che era mattina presto e dato che aveva pianto tanto, è possibile che la sua vista fosse distorta e offuscata per le lacrime. Ma anche se non riconobbe l'aspetto fisico di Gesù, riconobbe però molto bene la sua voce. Ma prima di tutto, Gesù le chiede la stessa cosa che le avevano chiesto gli angeli. «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ora ho sentito dire da qualcuno l'altra sera che Gesù, mentre era nel corpo, non sapeva ogni cosa, e per questo faceva domande, perché lui veramente non conosceva la risposta. L'ho sentito in televisione, ad un programma cristiano, e stiamo attenti a quello che sentiamo anche nei programmi cristiani, perché non tutto potrebbe essere proprio biblico. La Bibbia dice: esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Credo che sia azzardato fare una dichiarazione simile, e credo che rasenti la bestemmia dire una cosa del genere circa Gesù. Credete forse che Gesù abbia chiesto a Maria perché piangi, perché veramente non sapeva il motivo per cui piangesse? Certo che sapeva il motivo per cui piangeva. Le domande sono spesso utilizzate come metodo di insegnamento, non perché l'insegnante può così conoscere la risposta, ma in modo che chi ascolta può rendersi conto di cosa sa e può esprimere cosa sa. Fare domande è una pratica molto comune nell'insegnamento, non perché non sa la risposta, ma perché vuoi che la gente inizi a pensare. Spesso le nostre menti sono pigre, e quando qualcuno ci fa una domanda, iniziamo a pensare, qual è la risposta? E così veniamo coinvolti, e ci impegniamo e ci applichiamo. È una pratica molto comune nell'insegnamento. Ho sentito di un bambino che è tornato a casa dopo essere stato all'asilo, e la madre gli ha chiesto, allora, com'è andato il tuo primo giorno di scuola? E lui, è stato terribile. La nostra maestra è la persona più ignorante del mondo. E la madre disse, perché dici così? E lui rispose, per tutto il tempo non ha fatto altro che domande. Quanto fa uno più uno? Non sa proprio niente. E dire che Gesù faceva domande perché non sapeva le cose è totalmente sbagliato. È una deduzione scorretta. Infatti non è biblico, perché Giovanni dice che Gesù non aveva bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché lui conosceva gli uomini e sapeva cosa c'era nel cuore degli uomini. E quando Gesù per la terza volta chiede a Pietro: «Pietro, mi ami tu?» Pietro rispose: «Signore, tu sai ogni cosa». E gli era appena stata fatta una domanda: «Pietro, mi ami tu?» E Pietro stava riconoscendo che Gesù non gli chiedeva questo per sapere se lo amava o no, perché voleva sapere la verità, ma lo stava chiedendo per il bene di Pietro stesso. Era per lui che gli veniva posta questa domanda: «Signore, tu sai ogni cosa». E così dire che Gesù faceva domande in modo da poter avere delle informazioni è contro la Scrittura, e quindi chiaramente sbagliato. «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Gesù sapeva molto bene perché piangeva e chi stava cercando. Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io lo prenderò». In questo vedo l'amore di Maria. Immagino che Gesù fosse un uomo robusto, e comunque un corpo morto è pesante da portare. Ma lo stesso Maria dice: «Se mi dici dov'è, io lo prendo e lo porto via». E senza dubbio poteva farlo, la forza dell'amore. Gesù le disse: «Maria». Ora c'erano diverse Marie che seguivano Gesù. C'era Maria sua madre, c'era l'altra Maria menzionata alla crocifissione, c'era Maria Maddalena, e con tutte queste Marie intorno si poteva fare confusione. A casa nostra anche c'è confusione, perché c'è Chuck Junior, e spesso qualcuno chiama Chuck, ed entrambi rispondiamo. E così immagino che Gesù avesse un certo modo di dire Maria, un modo personalizzato per ognuna di loro, in modo che quando diceva Maria o Maria, loro potessero sapere dall'intonazione della voce a quale Maria si stesse rivolgendo. E immagino che avesse un modo di dire Maria, che era specifico per Maria Maddalena, questa donna da cui erano stati cacciati 7 demoni, e che era diventata una discepola fervente. E disse Maria in modo che lei riconobbe esattamente chi era. Ed ella allora, voltandosi, gli disse: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non toccarmi». Ora ancora i critici della Bibbia sollevano obiezioni, perché negli altri Vangeli è detto che le donne gli si gettarono ai piedi e iniziarono ad adorarlo. E più tardi Gesù dirà a Tommaso: «Metti qua il dito, stendi la mano e mettila nel mio costato. Hai detto che non avresti creduto se non avessi toccato, se non avessi visto. Avanti, fallo pure». Così il fatto che in un Vangelo è detto che le donne gli si gettarono ai piedi e l'adorarono, mentre nel Vangelo di Giovanni che Gesù disse a Maria: «Non mi toccare», allora significa che la Bibbia non può essere la parola di Dio, ma è solo la parola di uomini confusi. Ma se guardiamo attentamente a cosa Gesù dice nel testo greco, Gesù dice a Maria: «Maria, non ti attaccare, non ti aggrappare a me». Immagino che quando Gesù disse «Maria», e lei rispose subito «Maestro», immagino che gli si gettò addosso, che lo abbracciò, come a dire: «Sei andato via una volta da me, ma non andrai mai più via da me, non intendo lasciarti più andar via». E quindi Gesù disse: «Maria, non ti aggrappare a me, non mi trattenere, non sono ancora salito al Padre mio, ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui le aveva detto queste cose. Ora, quando Maria va a dire ai discepoli di aver visto il Signore risorto, che le aveva parlato, immagino che loro l'abbiano presa per una pazza visionaria, una donna affranta dal dolore che vede cose fuori dal mondo. A questo punto Tommaso non era l'unico a dubitare. Tutti dubitavano in questo momento particolare. Infatti i due discepoli che se ne andarono verso Emmaus, secondo il Vangelo di Luca, e che camminavano per la strada verso Emmaus, quando Gesù si unì a loro e disse: «Perché siete così tristi?» Ecco che Gesù fa di nuovo domande. «Non sa nulla? Qual è il problema? Perché siete così tristi? Loro risposero: «Devi essere uno straniero per non sapere le cose che sono successe a Gerusalemme in questi giorni». E di nuovo Gesù fa loro una domanda: «Quali cose? Veramente credete che Gesù non sapesse cosa era successo a Gerusalemme?» Ed essi gli risposero: «Le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece con tutto questo siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ma alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire perché, essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive». Queste donne sembra abbiano avuto una visione di angeli che dicevano che egli vive, e alcuni dei nostri, cioè Pietro e Giovanni, sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora egli disse loro: «O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto! Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria?» Vedete, ancora non credevano. Nonostante le donne avessero detto loro di aver visto degli angeli, che avevano detto che egli vive, Pietro e Giovanni sono andati e hanno visto il sepolcro vuoto, ma sapete com'è, nessuno l'ha visto veramente. E sicuramente questi due discepoli non avevano sentito l'annuncio di Maria Maddalena, sicuramente se n'erano andati prima che tornasse. Ora, la sera di quello stesso giorno, nel pomeriggio era apparso ai due sulla via di Emmaus. Non è interessante per voi che la prima persona a cui Gesù appare dopo la resurrezione è una donna? E apparve a quella che lo amava così tanto. Gesù disse: «Colui a cui tanto è perdonato, tanto ama». È la risposta al pianto di Maria, la risposta a chi lo amava tanto. Lei è stata la prima a cui Gesù è apparso, poi alle altre donne che gli si sono gettate ai piedi e lo hanno adorato, e poi ai due discepoli sulla via di Emmaus. Ed ora di sera Gesù fa un viaggio veloce da Emmaus fino a dove i discepoli sono radunati. La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse: «Pace a voi», il tipico saluto dei giudei, «pace a voi, shalom». E detto questo mostrò loro le sue mani e il costato. Ora Gesù in questo momento ancora porta i segni della croce. Mostra loro le sue mani e il suo costato. «Sono io». Quando sarà in cielo Gesù ancora porterà i segni della croce, perché in Apocalisse al capitolo 5, quando il libro è nella mano di colui che è seduto sul trono e l'angelo proclama a gran voce: «Chi è degno di prendere il libro e di scioglierne i suggelli?» E Giovanni piange perché nessuno è trovato degno sulla terra e nel cielo e sotto la terra di prendere il libro e di sciogliere i suggelli. E uno degli anziani dice a Giovanni: «Non piangere. Ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli». E Giovanni dice di vedere in mezzo al trono un agnello come ucciso. Gesù ha ancora i segni della croce. In Isaia al capitolo 52, al versetto 14 è scritto: «Come molti erano stupiti di te, così il suo aspetto era sfigurato più di quello di alcun uomo, e il suo volto era diverso da quello dei figli dell'uomo». E nel capitolo 53 è detto di Gesù: «Simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia», volendo dire che il suo sembiante era talmente scioccante da vedere che non potevi continuare a guardarlo. Ma poi va avanti e dice: «Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti». E anche quando Gesù tornerà, ancora porterà quei segni, perché è scritto: «E guarderanno colui che hanno trafitto». Per quanto tempo Gesù porterà questi segni? Non lo so, non credo per tutta l'eternità, perché Giovanni lo vede nel capitolo 1 dell'Apocalisse, nella sua gloria, e descrive la sua gloria. Ma per un certo tempo Gesù porterà quei segni, come ricordo scioccante per noi di quello che è stato disposto a fare per salvarci. La prima volta che vedrai Gesù sarà un'esperienza davvero scioccante. Lo dico perché tu possa essere preparato. Spesso pensiamo al volto di Gesù e immaginiamo un viso perfetto, la rosa di Saron, il giglio delle valli, la splendente luce del mattino, più bello di inframille, ma quando lo vedremo per la prima volta sarà scioccante. E così rifletteremo, e così ricorderemo quanto Dio ci ha amato, mentre vediamo quello che Gesù è stato disposto a fare e a sopportare per portarci la salvezza. Così Gesù mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Il Padre ha mandato me, per fare cosa? Per servire, per dare la mia vita per gli altri. Così disse: «Io mando voi». Per fare cosa? Per servire. E per dare la nostra vita per gli altri. Non posso accettare quell'insegnamento per cui Dio vuole che tutti noi siamo ricchi, prosperiamo, siamo nel benessere, e per cui se tu non guidi una Mercedes è perché non hai fede, perché non è mai la volontà di Dio che i suoi figli soffrano. Che Dio non può essere glorificato quando i suoi figli soffrono. Ma questo è un rinnegare Gesù Cristo e la sua croce, perché era volontà di Dio che lui soffrisse per i nostri peccati. E Pietro, scrivendo la sua prima epistola, dice: «Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a lui le proprie anime, come al fedele creatore, facendo il bene». E parla quindi di soffrire secondo la volontà di Dio. Una simile cosa è possibile. E quella dottrina che viene insegnata secondo cui non dobbiamo e non possiamo soffrire come credenti è nient'altro che spazzatura. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi, per dare voi stessi, per servire, non per signoreggiare sulle persone, ma per dare voi stessi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo». Gesù soffiò su di loro. È interessante per me che la parola spirito in ebraico è ruha, che è la stessa parola per respiro, soffio, fiato, mentre spirito in greco è pneuma, che è la stessa parola greca per aria. Pneumatici sono le gomme piene d'aria. Pneuma, aria, ma è anche la parola greca spirito. Bene, quando nell'Antico Testamento, nella Genesi, Dio formò l'uomo dalla polvere, Dio soffiò nelle sue narici. Ora, quando gli studiosi dell'ebraico hanno tradotto l'Antico Testamento in greco, la versione conosciuta come Septuaginta, la versione dei 70, cioè una traduzione dell'Antico Testamento in greco, fatta, si dice, da 70 studiosi, circa 200 anni prima di Cristo. E quando hanno fatto questa versione, la Septuaginta, la parola greca soffio, contenuta nella frase «gli soffiò nelle narici un alito di vita», è la stessa parola usata da Giovanni qui, ed è l'unica volta che viene usata nel Nuovo Testamento. Gesù soffiò su di loro, come Dio ha soffiato in quell'ammasso di polvere, e l'uomo è divenuto un essere vivente. Ma quello spirito, vi ricordate, è morto quando l'uomo ha peccato, e l'uomo ha perso comunione con Dio. Ora Gesù sta restaurando ciò che è stato perso con Adamo. Ora che soffia su loro, e che dice: «Ricevete lo Spirito Santo, ricevete la vita di Dio, lo Spirito di Dio, la vita spirituale». E così ciò che è stato perso con Adamo è ora restaurato con Gesù Cristo. La vita di Dio nell'uomo, quella vita che Dio aveva soffiato nell'uomo nel principio, è ora di nuovo nell'uomo. Gesù aveva detto ai suoi discepoli solo 4 notti prima: «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi». E io credo che quando Gesù ha soffiato su di loro, sono diventati di nuovo spiriti viventi, come Adamo quando è stato creato, in comunione con Dio nel giardino dell'Eden. E credo che questo sia stato il momento in cui lo Spirito è entrato nelle loro vite, e tra un po' Gesù dirà loro di aspettare a Gerusalemme, perché lo Spirito Santo verrà su di loro. Tra un po' verranno potenziati dallo Spirito, rivestiti di potenza per servire Dio. Aspettate finché non verrete rivestiti di questa potenza, la potenza dello Spirito Santo per il servizio. Ma credo che in questo momento, quando ha soffiato su di loro e ha detto «ricevete lo Spirito Santo», credo che in questo momento i discepoli abbiano sperimentato la nuova nascita. È qui che la vita di Dio è stata di nuovo piantata nell'uomo, e per questo l'uomo è tornato in comunione con Dio. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti. Significa questo che Gesù ha dato ai discepoli il potere di perdonare i peccati? Quando portarono a Gesù un uomo paralitico con il lettino, vi ricordate, aprirono il tetto e lo posero in mezzo alla sala di fronte a Gesù, e Gesù gli disse: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». E i farisei dissero tra di loro: «Questa è una bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio?» Avevano ragione in questo. Solo Dio può perdonare i peccati. Ma Gesù stava solo dimostrando loro di essere Dio. Ma loro non vollero riconoscerlo. Ma la loro posizione era corretta. Solo Dio può perdonare i peccati. Vi ricordate il Salmo 51? Il salmo del pentimento di Davide, quando aveva incontrato Natan il profeta, dopo aver peccato con Batsheba: «Abbi pietà di me, Signore, secondo la tua benignità. Per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti, poiché riconosco i miei misfatti, e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi». È contro di te che ho peccato. Il peccato è contro Dio, e quindi Dio è l'unico che può perdonare il peccato. Allora cosa voleva dire Gesù quando disse: «A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti»? Credo che una delle esperienze più belle che un credente possa avere è guidare un peccatore ad accettare Gesù. Per me è sempre una gioia quando qualcuno viene e mi dice: «Voglio accettare Gesù come mio Salvatore». E io dico: «Va bene, facciamo insieme questa preghiera». E così preghiamo che il Signore perdoni i nostri peccati, chiediamo che lo Spirito Santo venga a dimorare nei nostri cuori, in modo che possiamo avere ora questa nuova relazione con Dio. E facciamo tutto questo nel nome di Gesù. E quando dicono «Amen», è sempre una gioia per me guardarli dritto negli occhi e poter dir loro: «Ora Dio non ha più nulla contro di te, non c'è più nessun peccato sul tuo conto, sei perdonato completamente per ogni peccato che hai commesso». Oh, quanto amo dire questo! Che gioia provo nel poter dire una cosa del genere ad una persona. Ora, su quale base dico ciò? È forse per quello che sono io? Ehi, va tutto bene ora, sei perdonato. Niente affatto. Io faccio questa dichiarazione sulla base della loro confessione di fede, che Gesù Cristo è il Signore, e che lo invitano per essere il Signore della loro vita, e sulla base di quello che hanno confessato con la loro bocca, e sapendo che qualunque cosa chiediamo nel nome di Gesù sarà fatta, perché hanno chiesto al Signore di perdonarli nel nome di Gesù, perdonarli di tutti i loro peccati. In base alla loro confessione di fede, posso dire in accordo con la Scrittura: «I tuoi peccati sono perdonati». Ora, se c'è qualcuno che dice: «Beh, io non voglio Gesù Cristo, non voglio avere nulla a che fare con Lui», io non posso dire a quel tale: «Non fa niente, i tuoi peccati sono perdonati lo stesso, li perdonerò io». No, non può essere. Ma a quel tale posso solo dire: «Amico, un giorno, se non ricevi Gesù come tuo Salvatore, un giorno dovrai stare davanti a Dio e rispondere dei tuoi peccati, e i tuoi peccati ti condanneranno, perché sei ancora nei tuoi peccati». E anche se uno viene e dice: «Io ho fatto tante cose buone, tante opere buone, So di aver fatto qualche cosa di sbagliato, ma in fin dei conti ho fatto anche cose buone. Io posso solo rispondere: le cose buone che hai fatto non possono cancellare il tuo peccato. Sei ancora colpevole davanti a Dio. Beh, io faccio meditazione. Sei ugualmente colpevole davanti a Dio. Finché non ricevi Gesù Cristo come Signore e Salvatore, sarai sempre colpevole. E così a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti, ma solo sulla base di quello che avranno confessato. Ora, c'è molta gente che, nonostante abbia fatto la preghiera del peccatore, è ancora riluttante nel credere alla parola di Dio. Oh, ma sono un tale peccatore! Oh, ma io ho commesso così tanti peccati! Non posso credere che Dio mi possa perdonare così, in questo modo. È troppo facile! Di sicuro c'è qualcosa che devo fare io. Ho fatto cose terribili. No, non c'è niente che tu possa fare tranne quello che già hai fatto, e cioè semplicemente credere in Gesù Cristo e confessare Lui come tuo Signore. I tuoi peccati sono perdonati, e spesso questa parola di fede per loro è la molla che fa scattare la loro fede e permette loro di credere veramente. Ricordo che una sera una signora venne avanti per ricevere Gesù. E io le dissi: «Come ti senti ora?» E lei iniziò a piangere e rispose: «Mi sento ancora miserabile. Sento ancora il peso della mia colpa. Mi sento ancora depressa». E così le ho chiesto: «Hai chiesto a Gesù Cristo di entrare nel tuo cuore?» E lei rispose: «Oh sì». «Gli hai chiesto di perdonarti dei tuoi peccati?» «Oh sì». Poi dissi: «Allora i tuoi peccati sono perdonati. Dio non ha nulla contro di te. Ora, se io dovessi venire all'improvviso e darti un fantastico regalo, quale sarebbe la tua reazione?» Quella donna disse: «Direi grazie. Bene, Dio ti ha appena dato la vita eterna. Non credi che dovresti ringraziarlo?» E appena iniziò a ringraziare il Signore, tutto quel peso cominciò a cadere e quella donna iniziò a sperimentare la gioia del Signore. E la potenza dello Spirito venne sulla sua vita in modo glorioso. I tuoi peccati sono perdonati. Io posso dirlo a qualcuno, sulla base della parola di Dio e della confessione della sua fede. Or Tommaso, detto Didimo, cioè il gemello, perché Didimo significa gemello, evidentemente Tommaso aveva un fratello gemello. Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Tommaso era un tipo molto pratico, uno che non faceva mai finta di credere quello che in realtà non credeva. Per esempio, quando Gesù aveva detto ai discepoli: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». Tommaso aveva risposto: «Aspetta un attimo, Signore. Noi non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» Vedete, non faceva finta di sapere ciò che in realtà non sapeva, o credere in qualcosa in cui in realtà non credeva. E quando Gesù, presso il Giordano, riceve la notizia che Lazzaro è malato, quando ad un certo punto decide di andare, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E i discepoli dicono: «Se dorme sarà salvo». E Gesù dice: «No, Lazzaro è morto, ma mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate». Tommaso disse: «Bene, allora andiamo anche noi a morire con lui». Ora gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e la mia mano nel suo costato, io non crederò. Devo vederlo con i miei occhi». Ora pensate che non credesse gli altri discepoli? Erano stati insieme per un bel po' di tempo. Non è questo il punto. Tommaso è semplicemente il tipo di persona che «devo vederlo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa. E Tommaso era con loro. Vedete, 8 giorni dopo. Loro si erano incontrati 8 giorni prima, il primo giorno della settimana. E ora, una settimana dopo, si incontrano nello stesso giorno, E molti credono che è qui che inizia la pratica dell'incontrarsi il primo giorno della settimana per adorare il Signore. È stato allora, subito dopo la resurrezione, che la domenica è diventata il giorno in cui i discepoli hanno iniziato ad incontrarsi per adorare il Signore risorto. E oggi la Chiesa si raduna la domenica, anziché il sabato, cioè l'ultimo giorno della settimana. La resurrezione e il primo giorno in cui si sono incontrati era di domenica, e poi una settimana dopo di nuovo si incontrano, nel primo giorno della settimana, e anche questa volta le porte erano chiuse. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il dito e guarda le mie mani. Stendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Questo indica che quando Tommaso aveva espresso il suo dubbio, Gesù era proprio lì ad ascoltare le sue parole, anche se erano parole di dubbio. Perché la prima cosa che Gesù dice è: «Va bene, Tommaso, fai quello che hai detto, guarda pure, metti il dito, metti la mano». Quello che Gesù vuole far capire ai discepoli è che lui era stato presente ed aveva ascoltato le loro parole, anche se non lo avevano visto. Egli voleva far capire loro che veramente sarebbe stato con loro tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Ed è quello che vuole che comprendiamo anche noi oggi, che Gesù è presente con noi, vicino a noi, anche se non ce ne accorgiamo, anche se non lo vediamo. Lui è con noi sempre, e vuole che siamo consci della sua presenza. E così Gesù sta addestrando i suoi discepoli, li sta ammaestrando, in modo che possano verificare che lui è presente, è vicino, è con loro anche se non lo vedono. Allora Tommaso rispose e gli disse: «Signor mio e Dio mio». Tommaso riconosce Gesù come suo Dio. Giovanni lo riconosce come Dio: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Paolo lo riconosce come suo Dio, nell'epistola a Tito, al capitolo 2, al versetto 13, è scritto: «Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo». E anche Dio stesso riconosce Gesù come Dio, perché in Ebrei, al capitolo 1, al versetto 8, parlando di Gesù, Dio dice: «O Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è scettro di giustizia». Molti gruppi religiosi, ad esempio i Testimoni di Geova, non vogliono riconoscerlo come Dio. Ma se Tommaso ha detto «mio Signore e mio Dio», se Giovanni ha detto che Gesù è Dio, e Paolo parla di lui come Dio, e Dio stesso lo chiama Dio, allora chi sono io per credere ai testimoni di Geova? Preferisco credere a Dio. Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto. Ma beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Va bene, mi hai visto e hai creduto, ma guarda che beati sono quelli che non hanno visto e hanno creduto. Or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi Giovanni ha scritto il suo Vangelo con uno scopo ben specifico, cioè far sì che noi credessimo. Questo è il motivo per cui questo libro è stato scritto, affinché tu possa credere che Gesù è il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, e credendo questo tu possa avere vita eterna nel suo nome. Ecco perché credo che il Vangelo di Giovanni è il libro migliore che tu puoi far leggere ad un peccatore. Incoraggiamo la gente a leggere il Vangelo di Giovanni, perché la parola di Dio non ritorna a lui senza aver prodotto ciò per cui è stata mandata. Il Vangelo di Giovanni è stato scritto per convincere la gente che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, in modo che credendo in lui le persone possano avere vita per mezzo di lui nel suo nome. Dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai suoi discepoli presso il mare di Tiberiade, e si fece vedere in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni, e due altri discepoli che erano insieme. Simon Pietro disse loro: «Io vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Qui vediamo un tipico esempio di leadership umana. Simone era un leader naturale, quindi, quando disse «vado a pescare», gli altri dissero «veniamo con te». In un certo senso Simone sta tornando alla vecchia vita, sta facendo un passo indietro. Era stato un pescatore prima di incontrare Gesù. Questo era il modo in cui si guadagnava da vivere, questo era quello che sapeva fare, questa era la sua vita, e sicuramente amava fare il pescatore. Stava pescando quando Gesù l'ha chiamato. Quando gli disse «venite con me e vi farò pescatori di uomini», Gesù aveva detto alle donne di dire ai discepoli di andare in Galilea, perché li avrebbe incontrati là. E in effetti erano tornati in Galilea, ma Gesù ancora non si era presentato, e Pietro, impaziente e impulsivo com'era, dato che il Signore non veniva, disse «beh, io vado a pescare, penso che sia finita ormai, è stato bello, è stata una grande esperienza, è stata una vita emozionante, ma, ragazzi, non possiamo vivere di ricordi, abbiamo una vita davanti, è meglio muoversi, io torno a pescare». Ed essi dissero «veniamo con te». Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva. I discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse loro: «Figlioli, avete qualcosa da mangiare?» Essi gli risposero no. Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Notate quanto è sicuro Gesù. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca. Non erano infatti molto lontani da terra. Erano circa 200 cubiti, un centinaio di metri, trascinando la rete piena di pesci. Avevano pescato tutta la notte e non avevano preso nulla. Non si fecero sfuggire questa occasione, e trascinarono quindi la rete piena di pesci. Come dunque furono scesi a terra, videro della brace, con sopra del pesce e del pane. Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete presi ora». Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete, piena di 153 grossi pesci, e benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Vi ricordate quell'altra volta in cui Gesù disse loro di gettare la rete dall'altra parte? C'erano così tanti pesci che le reti iniziarono a rompersi. Ma questa volta, sebbene presero tanti grossi pesci, le reti non si strapparono. Ora, perché questo numero? Perché 153? Lascio ad altri la questione. Ma è interessante che i mistici sono spesso interessati ai numeri e cercano sempre qualche tipo di significato in tutti i numeri. E Agostino preparò un metodo, una formula per 153. E la sua formula è interessante. 10 è il numero di qualcosa e 7 è il numero di qualcos'altro, e così abbiamo il 17. E se prendi tutti i numeri da 1 a 17 e li sommi, hai così per risultato 153. Ci si può divertire con i numeri. Ci si possono fare tante cose. Perché proprio 153? Personalmente non lo so, e neanche mi interessa molto applicarmi in queste cose. Ora il mistero che sta dietro a questo numero è... e cose di questo tipo. Lascio volentieri queste cose ad altri. Io sono molto pratico. Sì, hanno preso 153 grossi pesci. Mi domando perché li hanno contati. Qualcuno ha suggerito che questo è il numero simbolico della Chiesa. Ora è vero, ci sono dei numeri che hanno un significato simbolico. 7 è il numero della completezza, 7 giorni in una settimana, 7 note nella scala, e 7 è chiamato il numero perfetto, il numero della completezza. 8 è il numero del nuovo inizio, perché se arrivi a 7, che è la completezza, La nota successiva, l'ottava, è l'inizio di una nuova scala. O se arrivi a 7 giorni, alla completezza, l'ottavo giorno è l'inizio di una nuova settimana. Così l'8 è il numero di un nuovo inizio. Sappiamo pure che il 13 è il numero di Satana. Ci sono anche dei libri interessanti su queste cose. Ma di nuovo preferisco lasciare ad altri queste cose. 40, per esempio, è il numero del giudizio. 12 è il numero del governo umano. 12 apostoli. 12 tribù. Anche se in realtà sono 13. Ma si parla sempre di loro come le 12 tribù di Israele. 6 è il numero dell'uomo, imperfezione. E i numeri hanno, alcuni numeri, hanno un significato simbolico. E qualcuno dice che 153 è il numero della Chiesa, che certo è interessante, perché la rete, nonostante fosse piena, non si è strappata. Gesù disse: «Tutti quelli che il Padre mi ha dato sono miei, nessuno li rapirà dalla mia mano». Forse nella precedente esperienza delle reti che si strappavano, abbiamo l'evangelizzazione, dove si raccoglie di tutto, ma non si tiene tutto. Ma una volta che sono dentro, nessuno può rapirle dalla sua mano, dalla mano di Gesù. La rete non si strappa, anche se ci sono tanti pesci. Ma trovo assolutamente interessante che quello che questi uomini insieme non riescono a fare, e cioè tirare queste reti, Pietro riesce a farlo da solo, semplicemente perché Gesù gli dice di farlo. Gesù disse: «Portate qua dei pesci». E Pietro, perché Gesù glielo ha comandato, è riuscito a farlo da solo, mentre gli altri tutti insieme non erano riusciti a farlo in precedenza. La forza che dà il comando di Gesù, il fatto che sia Lui a dirmi di farlo, significa che posso farlo, che sarà Lui a darmi la capacità di ubbidire ad un suo comando. E così è con il servizio al Signore. Noi possiamo pure cercare di farlo da soli, con le nostre forze, ma saremo sempre e completamente inefficaci. Vado a pescare. Veniamo con te. Sforzi umani, energie umane. O sapevano come si faceva. Sapevano come gettare le reti. Sapevano dove si trovavano i pesci. Ma andando da soli non hanno avuto successo. Sono rimasti inefficaci. Poi viene Gesù e dice: «Ehi, gettate la rete dall'altro lato, dal lato destro, e ne troverete». Ora il loro servizio è guidato dal Signore. Ora è diverso. Quando fai qualcosa e sei guidato dal Signore, è diverso che quando fai qualcosa guidato dai tuoi impulsi. Il servizio guidato dal Signore è così efficace e fruttifero. Non riuscivano neanche a tirarle queste reti. E spesso, quando parlo ad altri fratelli di quello che Dio sta facendo qui nella nostra chiesa, qui a Calvary Chapel, dico loro: «Guardate, quando la rete è così piena che a stento riesce a tirarla, puoi dire soltanto come disse Giovanni: è il Signore. È solo servizio guidato da Dio, ed è sempre fruttuoso. Produce sempre qualcosa. È il Signore. Non è la genialità di un uomo. Non è per qualche fantastico programma che abbiamo. Non è perché magari abbiamo un magnifico organo, che abbiamo pagato $500,000, che ha le canne più grandi del mondo. Non è per un coro meraviglioso. È il Signore. La gente fa fatica a capirlo, ma è il servizio guidato da Dio. Gesù è il capo del corpo, della Chiesa, e quando Lui dirige le attività, queste portano frutto». Gesù disse loro: «Venite a far colazione». Ora nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Allora Gesù venne, prese del pane e ne diede loro, e così pure del pesce. Aveva già fatto questo prima, aveva già dato loro del pane e del pesce. Ora questa fu la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Quindi Giovanni riporta queste tre volte. Sappiamo che Gesù apparirà ai discepoli anche in altre occasioni, ma Giovanni parla di queste tre, e questa era la terza, nell'ordine in cui sono avvenute. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giona, mi ami tu più di costoro?». La parola amore qui è agapao, è il termine greco che sta per amore profondo, è usato per l'amore di Dio, è un amore supremo, è un amore che dà. Mi ami tu, agapao, profondamente, ferventemente, più di costoro, più di questi, forse i 150 grossi pesci che stavano ancora nelle reti laggiù. Mi ami tu più di quello che fai nella vita, più del tuo successo, del tuo lavoro. Quando riesci in quello che fai nella vita, mi ami tu più di tutto questo. Pietro, quanto mi ami? Oppure questi si riferisce agli altri discepoli. Pietro aveva detto di amare il Signore più di tutti loro, perché quando Gesù disse loro: «Questa sera voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, sarete scandalizzati a causa mia», Pietro disse: «Signore, se anche loro fossero scandalizzati per causa tua, io non sarò scandalizzato mai», intendendo con ciò: «Signore, io sono più fedele e ti amerò più degli altri». Ma Gesù gli disse: «Pietro, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E Pietro: «È impossibile, Signore. Anche se mi dovessero uccidere, non ti rinnegherò». Ma lo ha fatto. E forse Gesù stava richiamando quel fallimento quando gli chiese: «Pietro, mi ami tu più di questi?». Ed è possibile quindi che si stesse riferendo agli altri discepoli. Noi non possiamo dire con certezza a cosa si stesse riferendo, perché non eravamo là per vedere cosa Gesù stesse guardando o indicando. «Certo, Signore, tu sai che io, fileo, ti amo». Pietro non usa la stessa parola che usa Gesù per amore. Usa la parola in greco fileo, che significa affetto, voler bene. «Signore, tu sai che io ti voglio bene». Gesù non gli aveva chiesto: «Pietro, mi vuoi bene?». Ma: «Pietro, mi ami tu, divinamente, profondamente?». Pietro disse: «Signore, tu sai che ti voglio bene». E Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli. Non dovresti essere qui a pescare, Pietro. Ti ho detto di lasciare le reti e di seguire me. Io ti farò pescatore di uomini. Ora pasci, nutri, dai da mangiare ai miei agnelli». Il Signore vuole che i suoi agnelli siano nutriti. Geremia dice al capitolo 3, al versetto 15: «Vi darò quindi pastori secondo il mio cuore, che vi pasceranno con conoscenza e con sapienza», cioè la conoscenza e la sapienza di Dio. Dopo aver letto questo passo di Geremia, dopo che ero stato pastore per diversi anni, mi sono reso conto di aver mancato in questo, e quindi di aver fallito, e mi sono pentito davanti a Dio, e ho deciso che da quel giorno in poi avrei cercato di essere un pastore secondo il cuore di Dio, un pastore che avrebbe nutrito il gregge di conoscenza e intendimento riguardo a Dio. «Pasci i miei agnelli», disse Gesù. «Mi ami tu? Pasci i miei agnelli». Gli chiese di nuovo una seconda volta: «Simone di Giona, mi ami tu?», usando la stessa parola, agapao, profondamente, divinamente. E Pietro gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che io, fileo, ti amo». Di nuovo Pietro risponde: «Tu lo sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Abbi cura delle mie pecore». Qui Gesù non dice «pasci», ma usa un'altra parola che significa pascolare, sorvegliare, essere un pastore per le sue pecore, curarsi di loro. Gli chiese per la terza volta: «Simone di Giona, mi ami tu?». E stavolta Gesù usa la parola che usa Pietro, fileo. Gli chiede: «Pietro, mi vuoi bene?». Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: «Mi ami tu?». Pietro si rattristò del fatto che Gesù avesse usato il suo termine, che fosse stato obbligato a scendere al suo livello. Dio ci incontrerà al livello in cui noi riusciremo ad incontrare Lui. Ma è tragico quando noi portiamo Dio giù al nostro livello, invece di salire noi al suo livello. Ma Dio ci incontrerà al livello in cui noi saremo disposti ad incontrarlo, e farà tutto il possibile a quel livello. Sono convinto che siamo noi spesso a limitare l'opera di Dio nella nostra vita, perché non ci eleviamo al livello in cui Dio vuole portarci. Dio fece delle concessioni al popolo di Israele. Dio voleva essere il loro re, voleva che fossero diversi da ogni altro popolo al mondo, che non avessero un re visibile, ma che fossero conosciuti come il popolo governato da Dio. Ma loro non vollero questo. Andarono da Samuele e gli dissero: «Nomina un re su di noi, come in tutte le altre nazioni. E Samuele fu rattristato, fu abbattuto per questo. Ma Dio gli disse, non essere rattristato, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché non fossi loro re. Ora tu ungi come re l'uomo che io ti mostrerò. Vedete, Dio fa qui una concessione, sta scendendo al loro livello. Quanto è triste quando portiamo Dio al nostro livello, invece che salire noi al suo livello, perché non stiamo vivendo ad alti livelli, mentre Dio agisce potentemente ad alti livelli. E Dio non voglia, ma spesso facciamo così. E così Gesù scende al livello di Pietro. Pietro, mi vuoi bene? E Pietro si rattrista perché il Signore deve scendere al suo livello. E gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, nonostante quelli che dicono che Gesù non fosse onnisciente. Tu sai che io ti voglio bene. Pietro non è salito al livello che Gesù voleva, perché non poteva. Avrebbe voluto, ne sono sicuro. Ma Pietro era stato spesso colpevole di aver parlato impulsivamente. Ed era stato ripreso per questo. Quando Gesù aveva chiesto, chi dice la gente che io sia? Pietro aveva risposto, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù, tu sei beato, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma è stato il Padre mio che è nei cieli. Così Pietro si è montato la testa. Avete sentito? Che rivelazione, eh? Che sintonia con Dio. Ma poi quando Gesù inizia a dire ai discepoli che sarebbe andato a Gerusalemme, sarebbe stato dato nelle mani dei peccatori, che lo avrebbero fatto morire, ma che il terzo giorno sarebbe risuscitato, Pietro gli dice, no, no, Signore, questo non ti accadrà mai. E Gesù gli dice, va via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Parlare a sproposito, impulsivamente. Tutti sarete scandalizzati questa notte per causa mia. No, Signore, anche se gli altri fossero scandalizzati, io non sarò mai scandalizzato per causa tua. Pietro, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. No, no, anche se mi uccidessero, neanche allora ti rinnegherei. Pietro parlava in modo impulsivo, ma poi si doveva rimangiare le sue parole. Gesù disse, chi ascolta le mie parole, i miei comandamenti, e le mette in pratica, e li osserva, quello mi ama. Agapao, profondamente, divinamente. Come si dimostra questo amore? Osservando i suoi comandamenti. E Pietro non stava osservando i suoi comandamenti. Pietro disse, vado a pescare. Ma Gesù non gli aveva detto di andare a pescare. Gli aveva detto, andate in Galilea ed aspettatemi. Aveva detto, lasciate le reti e seguitemi. E quindi Pietro stava disobbedendo al Signore, tornando alle reti. E così quando Gesù gli chiese, Pietro, mi ami tu, Agapao? Pietro non poteva rispondere, sì, Signore, ti amo, perché poi Gesù gli avrebbe detto, allora che ci fai qui? Cosa fai nella barca, portandoti dietro pure gli altri, quando io non ti ho detto di fare questo? E Pietro sapeva di essere in trappola. Sapeva di non poter dire, sì, ti amo, profondamente, divinamente, e quindi ha dovuto usare questa parola meno forte. Sì, Signore, ti voglio bene. E purtroppo ha dovuto portare Gesù al suo livello, e penso che gli abbia fatto male dentro. Gesù gli disse, pasci le mie pecore. E qui di nuovo la parola è pascere, nutrire, e quindi tu devi nutrire i miei agnelli, prenderti cura delle mie pecore e nutrire le mie pecore. Mi ami tu? Questo è quello che il Signore vuole che fai. Questo è il suo comando, nutri le sue pecore. In verità ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderà le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà laddove tu non vorresti. Or disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Gesù stava dicendo che Pietro sarebbe stato ucciso per la causa dell'Evangelo. Infatti la tradizione dice che sia stato crocifisso e che ha chiesto solo di poter essere crocifisso a testa in giù, perché non si sente degno di morire con il suo Signore. Questo è quello che dice la tradizione. Ma interessante che Gesù gli dice con quale morte sarebbe morto. e subito dopo avergli detto di quale morte sarebbe morto, subito dopo gli disse: «Seguimi, non tornare a pescare, ma seguimi. Sarà dura, sarà difficile. Ci sarà la morte. Non guiderai una Rolls Royce. Non abiterai in una villa strepitosa. Non sarà facile, Pietro, ma tu seguimi». Or Pietro, voltatosi, vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava, quello che durante la cena si era anche posato sul petto di Gesù e aveva chiesto: «Signore, chi è colui che ti tradisce?». Al vederlo, Pietro disse a Gesù: «Signore, e di costui che ne sarà?». Pietro, di nuovo il vecchio Pietro, che parla a sproposito, in modo impulsivo: «Che ne sarà di costui, Signore? Cosa gli accadrà? Cosa farà?». E Gesù in un certo senso gli dice: «Pietro, questi non sono affari tuoi. Sto parlando con te, e sto parlando di te. Pensa a te stesso, non pensare a lui». Gesù gli rispose: «Se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Cosa sarà di lui? Guarda, Pietro, pensa piuttosto a te stesso, al tuo rapporto con me. Se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi». Ora il Signore vuole sempre un rapporto personale con noi, un rapporto con ciascuno di noi individualmente. Il Signore vuole parlare con me e dire a me le cose che riguardano me, così come vuole parlare con te e dire a te le cose che riguardano te. Do veramente poca attenzione a quelli che vengono da me e mi dicono: «Il Signore mi ha detto di dirti», e mi chiedo quando il Signore si è dimenticato il mio numero. Cosa sarà di lui, Signore? Pensa per te, Pietro. Sto parlando con te. Non ti deve interessare quello che conservo per Giovanni. Tu seguimi. Ora, perché Gesù disse questo di Giovanni: «Se voglio che rimanga finché io venga», molti fraintesero questa frase e dissero: «Gesù tornerà prima che Giovanni muoia». Ma Giovanni è attento a correggere questo malinteso, e Giovanni sottolinea che questo non è quello che Gesù aveva detto. Si sparse allora la voce tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto. Ma Gesù non aveva detto a Pietro che egli non sarebbe morto. «Ma se io voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa?». Così Giovanni vuole chiarire questo punto e correggere questo che diventerà un errore comune nella Chiesa del primo secolo. «Oh, il Signore tornerà prima che Giovanni muoia!». Giovanni dice: «No, no, questo non è quello che Gesù ha detto. Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace». Giovanni attesta che conosce bene le cose che sta scrivendo, che sono vere, perché egli stesso ne è stato testimone. E poi va avanti e dice quello che già aveva detto in precedenza, al capitolo 20, e cioè che Gesù ha fatto molti altri segni in presenza dei suoi discepoli e che non sono scritti in questo libro. Or vi sono ancora molte altre cose che fece Gesù, che se fossero scritte ad una, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si potrebbero scrivere. Amen. Quello che Gesù ha fatto è talmente tanto e grande che mai riusciremo a comprenderlo totalmente da questa parte dell'eternità, ma è qualcosa di così immenso che ci vorrà l'eternità per comprenderlo. E io guardo all'eternità come ad un'esperienza di crescita, un'esperienza di apprendimento. E Paolo ci dice in Efesini che Dio ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. L'amore di Dio per te e la sua grazia per te sono così immensi che ci vorrà tutta l'eternità perché essi ci vengano rivelati in tutta la loro pienezza. E nell'età a venire noi apprenderemo, impareremo a comprendere quanto ci ha amato il Signore. Così è impossibile scrivere tutto in un libro, o in tanti libri. Il mondo non è grande abbastanza per contenere tutte le librerie che si riempirebbero dei libri scritti per raccontare tutto quello che Gesù fece. È un'opera che continua per sempre, quella compiuta dallo Spirito Santo, per allargare i nostri cuori alla piena rivelazione dell'amore e della grazia di Dio nella nostra vita. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per tutto quello che tu sei e per tutto quello che hai fatto. Ti ringraziamo per aver mandato il tuo figliuolo, che è morto ed è risuscitato, e che vive oggi, in questo momento, e ora sta intercedendo per noi. Signore, ti preghiamo di benedirci mentre impariamo di te, e mentre impariamo a conoscere il tuo amore, e mentre cresciamo in questa grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E nel suo nome ti preghiamo. Amen. Il Signore sia con tutti voi, e che possiate avvertire la sua presenza in maniera così forte e reale che non abbiate bisogno di altre cose artificiali ed effimere per ricordarvi che il Signore è con voi, ma che giungiate ad una tale conoscenza e consapevolezza della sua presenza attraverso le cose che Egli compie nella vostra vita, che le cose accadano in un tal modo che vi facciano dire: «Oh, il Signore è qui con me», che vi accada questo mentre camminate in comunione intima e personale con Dio, attraverso il suo Spirito Santo.